Bene, buonasera a tutti. Sono 18.03, devo aspettare qualche minuto, ma comunque iniziamo perché è in arrivo anche il sindaco Betta, perché abbiamo fatto così, abbiamo chiesto presentasse come ospite, ma perché appunto è un'opera che riguarda due territori e quindi stiamo aspettando. In ogni caso iniziamo perché poi di fatto il presidente e i tecnici devono andare in quel di Arco a presentare la stessa cosa, quindi è evidente che dobbiamo concentrare un po' gli interventi e contingentare i tempi, insomma, essere un po'. Allora, anzitutto, apro seduta, sono 18.04, siamo presenti tutti, quindi sì, non faccio l'appello perché vedo che sono tutti presenti, quindi non vedo, tanto verbalizza il segretario. Ecco, perfetto. Beh, intanto gli adempimenti di rito intanto noi li facciamo. Poi nomina dei scrutatori, perché poi noi andremo avanti, ci sarà consiglio su altri punti. E quindi la nomina di Matteo Nodari e Francesco Mandelli. Quindi anche i due scrutatori. Quindi adesso iniziamo col primo punto. Ecco qua il sindaco Betta. Iniziamo adesso. Giusto, giusto, ti abbiamo visto arrivare. E quindi iniziamo appunto col punto numero uno, che è... Ciao. Sono le comunicazioni del sindaco, presentazione dal Consiglio Comunale da parte del Presidente della Giunta Provinciale dell'opera variante di Turbole, circonvallazione, degli altri interventi in corso di esecuzione sul territorio comunale. Quindi oggi intanto li ringrazio, gli do il benvenuto ai tecnici, ai commissari, Misdaris, Benigni, Martorano e poi al Presidente, chiaramente, che ci onorano della loro presenza per presentare, è un po' un aggiornamento delle opere che ci sono già in corso di fatto, come le ciclovie, ma soprattutto quella attesa da noi da anni, e quindi è su questo il lavoro fatto col Presidente. Presidente, ringrazio proprio per aver creduto in questo territorio nel portare avanti finalmente la circonvallazione di Turbole, detta variante di Turbole, tecnicamente è definita così, però per noi la circonvallazione di Turbole, che attendiamo da anni, è sempre stata nella programmazione delle varie giunte provinciali nel medio-lungo termine. Finalmente siamo arrivati in quel famoso medio-lungo termine, adesso siamo nel breve-medio termine, nel senso che comunque è iniziato un avvio importante, perché c'è un commissario, ci sono dei finanziamenti, ci sono degli studi, e quindi vuol dire che di qui in avanti si va avanti, non ci si ferma, e questo per noi è un momento epocale, perché dobbiamo arrivare a liberare Turbole dal traffico, e questo è uno dei tasselli finali, tra l'altro, dell'Alto Garda, perché come ricordo sempre, nell'Alto Garda ogni città, Arco, Riva, ha avuto le sue circonvallazioni, Muri ha avuto la sua circonvallazione, Enago sta avendo la sua circonvallazione, un po' sofferta, però per noi è la circonvallazione di Enago, la famosa Lopio Busa, perché di fatto è un tassello importante rispetto ai vari tratti fatti nella Busa e venendo appunto da Mori. Questo è il tassello finale per completare quello che è un puzzle complessivo della viabilità sul tutto l'Alto Garda, e quindi credo che sia importante. Non è solo chiaramente la viabilità veicolare, parliamo anche di ciclabili, perché sono importanti per definire il territorio, quindi è giusto avere anche l'aggiornamento, visto che oggi siamo qui. Che dire, io non aggiungerei nient'altro, se non do il benvenuto anche al sindaco Betta, appunto, che è arrivato, perché come dicevo prima tocca più territori, quindi soprattutto la circonvallazione di Turbole è una circonvallazione di Turbole che di fatto può, vediamo poi le soluzioni, ma può, molto probabilmente è quella che poi scaricherà su Arco, e quindi è evidente che insomma interessa due territori non per poco. Per noi è vitale, nel senso che è proprio il fine è quello di liberare Turbole dal traffico parassita, e quindi era giusto che avere come ospite il sindaco che rappresenta il territorio vicino, quindi era corretto così. Poi ci scambieremo questa cortesia. Io do direttamente la parola adesso al Presidente. perché credo che le parole facciamo lui poi.
Bene, buonasera, saluto i due sindaci, saluto tutti i consiglieri comunali, siamo in una seduta ufficiale del Consiglio Comunale di Navo Torvole, quindi credo che anche sotto l'aspetto istituzionale ricevere l'invito a partecipare a un Consiglio Comunale è sempre una questione istituzionale importante. Saluto, vedo una bella presenza di cittadini, il Presidente dell'APT, l'arma dei Carabinieri, la polizia locale, tutti i rappresentanti del mondo sociale, economico di Navo Torvole. Io sono qui con l'ingegner Luciano Martorano, che è il dirigente del Dipartimento Infrastrutture della Provincia Autonoma, l'ingegner Benigni, che è il commissario dell'opera, e l'ingegner Misdaris, che è il commissario dell'opera della ciclabile. L'invito che ci è stato fatto verte su venire a spiegare al Consiglio Comunale le ipotesi, che sono ancora nelle fasi ovviamente preliminari, della variante di Torvole. E la Giunta Provinciale ha inizio, diciamo, metà della scorsa legislatura, ha istituito le figure dei commissari delle opere. Commissari delle opere che, diciamo, hanno una responsabilità diretta sulle opere, e qui ne abbiamo due, uno per la variante di Torvole, che è l'ingegner Benigni, e uno per la ciclabile del Garda, che è l'ingegner Misdaris, che hanno il compito di avere come principale input quello di cercare di favorire e di velocizzare il più possibile l'esecuzione, l'iter progettuale, la messa in opera e l'esecuzione dell'opera. E devo dire che sulla ciclabile, al di là, insomma, di diverse visioni, comunque si vede che l'opera sta procedendo. Questo è un dato di fatto, quindi vuol dire che la figura commissariale funziona. Ovviamente l'auspicio è che la figura commissariale che abbiamo nominato su Navo Torvole, sulla variante, abbia la stessa funzionalità. È chiaro, partiamo 4 anni dopo, sostanzialmente, per un tema di risorse. Io devo dire che da parte di questo territorio, sia dalle parti istituzionali, quindi del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, che anche dalle categorie economiche, sono sempre stato, dall'avvio della scorsa legislatura, sono sempre stato sollecitato, anche in Consiglio Provinciale, dalle forze di minoranza, sono sempre stato sollecitato sul tema di reperire le risorse sulla variante di Navo. Di Torvole, scusate. E io sono sempre stato molto chiaro, ho detto: finché non ci sono le risorse, noi annunci non le facciamo. E questo era anche un po', diciamo, l'accordo che avevo con il sindaco. Finché non ci sono le risorse, noi annunci, prevedere che ci metteremo le risorse chissà quando, noi non ne facciamo. Fatto sta però che nella legge di bilancio fatta a dicembre e nell'assestamento fatto a luglio del 2024, diciamo, sono nate una serie di disponibilità di risorse sul bilancio provinciale, che ci hanno fatto fare un'analisi dei costi, non possiamo dire precisa, ma comunque abbastanza precisa su quella che può essere la variante di cui stiamo discutendo, e quindi abbiamo trovato le risorse per poterla mettere all'interno di quello che tecnicamente si chiama, per quanto riguarda il nostro iter amministrativo e burocratico, il piano delle opere. Tecnicamente ancora non c'è, ci sono le risorse a bilancio, occorre fare ancora un paio di passaggi tecnici da parte delle strutture, ma le risorse ci sono ed entrerà nel DOPI. Partiamo da dove? Partiamo dal 2008, perché le prime ipotesi progettuali, che non erano ipotesi progettuali, erano delle linee di tracciato, diciamo, sulla carta, e risalgono al 2008, perché, diciamo, in precedenza erano state fatte delle analisi su questo intervento. Quindi poi l'ingegner Benigni partirà da quelle ipotesi che erano state fatte. Ne verranno spiegate 5, proprio per spiegare tutte quelle che sono state più o meno analizzate dal 2000 ad oggi. Di queste 5 tecnicamente, sotto l'aspetto tecnico-progettuale, tre sono sostenibili. Due che arrivano all'Infano e quindi interessano anche ovviamente il comune di Arco, e una che arriva alla rotatoria della Mazza. Per questa va detto che però le analisi dei trasportistiche evidenziano qualche criticità che poi verrà spiegata. Noi siamo qui adesso, alle 18 qui a Nago, alle 20 siamo ad Arco, e io dico anche dimostrando un'unità di intenti fra le amministrazioni, perché insomma questo credo sia un bel messaggio che viene dato a noi come giunta provinciale di due amministrazioni che dicono questa è un'opera importante e lavoriamo insieme per capire qual è il tracciato migliore. E devo dire che finora, ovviamente con i sindaci, con i due sindaci ne abbiamo parlato, ho trovato una volontà di affrontare insieme le ipotesi in campo. E questo per noi è importante, perché la giunta provinciale può fare le scelte, ma trova, diciamo, riscontro il più possibile se c'è una condivisione delle amministrazioni interessate. Domani saremo a Riva, perché anche Riva ci ha chiesto di presenziare il Consiglio Comunale alla presentazione di quest'opera, che ovviamente perché è importante per tutta questa area, e quindi anche dalle discussioni che ci saranno stasera e domani sera, poi io credo che sia i sindaci che il presidente, che i nostri dirigenti sapranno avere i migliori consigli, i migliori spunti che vengono dal territorio per trovare la maggior condivisione su quest'opera. Poi parleremo di ciclabile per quanto riguarda il tratto che riguarda questo territorio, e quindi l'ingegner Misdaris interverrà su questo tema, e poi magari alla fine l'ingegner Martolano farà un quadro generale delle opere su questo territorio, compresa la Loppio Busa e quant'altro. Io concludo qua, se sei d'accordo sindaco, non so se il sindaco di Arco vuole... Allora io lascerei la parola all'ingegner Benigni. Grazie.
Buonasera a tutti. Andiamo subito quindi a vedere l'argomento della serata, e quindi la variante di Torbole. Quella che vedete nella diapositiva è un estratto del piano urbanistico provinciale. Il piano urbanistico provinciale prevede un collegamento funzionale, ossia una sorta di corridoio che collega un punto generico che sta a sud dell'abitato di Torbole e arriva in un punto generico nella piana dell'Infano. Va detto che i collegamenti funzionari a livello di piano urbanistico provinciale hanno proprio la funzione di prevedere in maniera generica e senza fissarsi su un grafo, quindi su un possibile tracciato, l'esigenza di un collegamento di tipo viabilistico. Quindi da questo punto di vista il piano urbanistico provinciale ci dà un certo margine di manovra e possibilità di esaminare tracciati su un'area abbastanza vasta. Come diceva il Presidente, nel 2008 era stata fatta una prima valutazione di impatto ambientale su una serie di tracciati che prevedevano sia il collegamento, quello che chiamiamo Loppio Busa, che la variante di Torbole. Possiamo dire, così per riassumere in maniera sintetica, che c'erano due famiglie di collegamenti, una che arrivava nella zona del Cretaccio e una nella zona dell'Infano. Come sapete, poi l'evoluzione delle progettazioni e dei vari confronti, degli approfondimenti e delle varie decisioni che hanno portato alla realizzazione del tracciato della Loppio Busa che arriva nella zona del Cretaccio, e adesso ci troviamo a dover fare gli stessi approfondimenti, le stesse valutazioni, le stesse scelte per quanto riguarda la variante di Torbole. Qui un dettaglio dei tracciati che arrivavano nella zona dell'Infano. Ecco, queste sono invece una un'ortofoto in cui sono riportati tutti i tracciati che sono stati fin qui preliminarmente esaminati. Ci tengo a dire che le valutazioni tecniche che abbiamo fatto, quindi le varie verifiche di fattibilità, sono all'inizio e ci siamo concentrati soprattutto sugli aspetti di tipo trasportistico. Questo per scelta, perché si è voluto fin da subito dare spazio al dibattito pubblico e al confronto appunto con i consigli comunali e con la popolazione. Come vedete, nella parte a destra della diapositiva vedete il tracciato definitivo della Loppio Busa con l'UF2, quindi la parte non si vede sulla diapositiva. Quindi si vede il tracciato della Loppio Busa, questa è la parte di galleria, l'UF2, l'UF3 che scende nel fondo valle. Abbiamo iniziato a ragionare ad ampio spettro e quindi abbiamo esaminato anche le soluzioni che prevedono direttamente il collegamento che va dall'inizio del lago di Loppio fino alla zona della Conca d'Oro. Quindi abbiamo appunto studiato 5 tracciati, l'A, il B, il C che arriva tra l'UF2 e l'UF3, quindi nella rotatoria che si creerà all'interno della ex discarica della Mazza, il D1 e il D2 che invece arrivano proprio sulla statale dell'Infano. Il primo dei collegamenti, quello che abbiamo appunto chiamato A, come dicevamo, parte dall'inizio del lago di Loppio e arriva alla zona della Conca d'Oro, è caratterizzato da una lunghezza importante di 3,5 km, di cui 3,370 km, quindi quasi 3,4 km in galleria, con una pendenza non trascurabile del 4,5%, e quindi in questa ipotesi si è valutato di dover prevedere una doppia canna per ragioni di sicurezza, soprattutto antincendio. I costi sono quindi molto importanti, ma soprattutto in questa slide vedete i risultati del modello del traffico a Loppio Busa completata. Siamo andati a vedere l'effetto dell'introduzione di questo collegamento. Questo collegamento va in sostanza a fare da concorrenza alla Loppio Busa, e quindi se vedete questo grafico in cui in rosso sono rappresentate le strade che si scaricano, e in verde le strade che si scaricano, vedete come la tratta lungo lago, quindi l'abitato di Torbole e tutto il lungo lago per andare verso Riva, paradossalmente con questo collegamento si vanno a caricare. Quindi questa soluzione è controproducente rispetto agli obiettivi che sono attesi. Per contro si vede che la Loppio Busa non lavora come dovrebbe e addirittura si scarica. La seconda soluzione, quella che abbiamo chiamato B, parte dalla rotatoria che verrà creata all'altezza della curva dei Rospi per arrivare sempre alla Conca d'Oro. La lunghezza è di 2700 metri, di cui 2600 in galleria, una pendenza molto elevata del 6-7%, e quindi con problemi dal punto di vista della sicurezza antincendio. Qui abbiamo previsto una canna singola perché la galleria è più corta, con un cunicolo d'emergenza. Questo è un dettaglio di un ipotetico svincolo. E l'importo questa volta è minore, ma anche qui, se vediamo le simulazioni del traffico, inserendo questo ramo nel grafo del modello, abbiamo che, come nel caso precedente, a Torbole la situazione peggiora, cioè anziché diminuire i veicoli aumentano di 2370 unità al giorno. Sì, ho dimenticato di dire che questi sono è un traffico giornaliero medio su tutta la stagione. Passiamo alla soluzione successiva, che è la C, quella che parte sempre dalla conca d'oro, perché la partenza è comune per tutte e cinque le soluzioni, per arrivare fino alla rotatoria della Mazza, che è quella appunto in fase di realizzazione. La lunghezza di questo collegamento è di 2715 metri, di cui 2625 in galleria, con un attimo che non mi trovo. C'è un dato sbagliato sulla pendenza, perché è molto minore la pendenza, perché non è così rilevante. Anche qui si è previsto una canna singola con un cunicolo d'emergenza, e in merito a questo aspetto stiamo facendo gli approfondimenti con un consulente esperto in materia di sicurezza antincendio in galleria. E il costo è abbastanza importante, perché è dell'ordine di 224 milioni di euro, e dal punto di vista trasportistico l'effetto è positivo, nel senso che va l'introduzione di questo ramo nel grafo va a scaricare tutta la fascia lungo lago e quindi a svolgere un effetto positivo sul traffico Torbole. Va detto che queste modellazioni sono fatte tutte in assenza di misure, di altre misure di regolazione del traffico, perché nel momento in cui si dovesse fare la variante di Torbole si potrebbe pensare a delle misure per rallentare artificiosamente il traffico all'interno dell'abitato, piuttosto che a periodi delle limitazioni proprio del traffico con delle chiusure. Questa è la quarta soluzione, quella che abbiamo chiamato D2, che va sempre dalla Conca d'Oro a una zona sulla statale dell'Infano. Ha un tracciato che taglia perpendicolarmente il Sarca con un ponte, ha una lunghezza di 2760 metri, una lunghezza in galleria di 2230, è pressoché piana come galleria. Anche qui è prevista una canna singola, quindi una corsia per senso di marcia con un cunicolo di emergenza, e questo è il dettaglio della zona di interconnessione con la statale dell'Infano. Il costo è di circa 170 milioni di euro. Quindi l'ultima soluzione, no scusate, siamo sempre alla D1, questo è l'effetto sul traffico, che è diciamo dal punto di vista sostanziale paragonabile alla soluzione che arriva all'interno della Mazza. Cioè per quanto riguarda le modellazioni fatte fino ad ora, che sono appunto riferite alla giornata media, e quindi non siamo andati ad approfondire il caso in cui sia la giornata estiva con la maggior congestione piuttosto che l'ora di punta, ci siamo limitati per ora a fare le considerazioni sul traffico giornaliero medio, e le due soluzioni dal punto di vista trasportistico sono paragonabili, quindi in questo diciamo che l'approfondimento trasportistico non ci aiuta in questa scelta. L'ultima soluzione è quella che abbiamo chiamato D2, è simile alla D1 perché arriva sempre nella stessa zona, ha un tracciato decisamente più tortuoso con un attraversamento sghembo rispetto al corso del Sarca, quindi non perpendicolare ma in diagonale, e ha questa forma per tentare di seguire il più possibile la viabilità esistente e quindi limitare l'interferenza con gli interessi privati della zona, quindi con le case, con le campagne, e per cui limitare il più possibile il disagio e appunto l'interferenza con gli interessi privati dell'area. La lunghezza complessiva del collegamento è di 3.000 metri, di cui 2.385 in galleria, che è sempre pressoché piana. Questo è un dettaglio della zona all'esterno, e l'importo è dell'ordine di 180 milioni di euro. Sì? Fino a dove? siamo sempre a livello di studi preliminari, per cui il dettaglio sulla posizione esatta dell'imbocco è suscettibile di approfondimenti, di rilievi specifici, di studi per mitigare l'inserimento paesaggistico, di tutto quanto occorrerà per arrivare alla migliore delle soluzioni. Ecco, qui abbiamo tentato di rappresentare, anche se a livello ancora preliminare, i pro e contro di ciascuna delle soluzioni, mettendo in rosso gli aspetti negativi, in verde gli aspetti positivi e in giallo gli aspetti, diciamo, che non sono, che sono critici ma non sono del tutto negativi. Quindi le prime due soluzioni sono rosse per più aspetti. La prima è sicuramente l'aspetto trasportistico, perché sono controproducenti rispetto a quanto ci si attende da questa soluzione. Sono rossi, quindi negativi, anche per alcuni aspetti legati alla sicurezza e anche per il costo. Le soluzioni, diciamo, C e D sono quelle che invece hanno meno aspetti critici e più aspetti positivi. Per quanto riguarda il piano di lavoro, qui ho rappresentato una scaletta con indicativamente i passaggi che devono essere fatti da qui all'inizio della fase di progettazione esecutiva o quantomeno del PFTE. I punti in verde sono già eseguiti, quindi la previsione a bilancio già c'è. E gli incarichi per gli approfondimenti tecnici sono in fase di conferimento e quindi i prossimi passi saranno la stesura di un documento che si chiama DOCFAP, che è necessario per poter far sì che la Giunta possa inserire questo finanziamento nel DOPI, quindi nello strumento di programmazione settoriale, e che, se tutto va come deve andare secondo le previsioni, dovrebbe essere a posto entro l'estate del 2025. Io avrei concluso e sono disponibile per eventuali domande, richieste o quant'altro.
Vabbè. Sì, magari restiamo un attimo su questo, dopo cambiamo argomento, almeno. Quindi abbiamo visto, oggi non siamo qui per votare una soluzione invece che l'altra, perché le vediamo e cerchiamo anche noi tutti quanti poi di capire meglio. Ci sono approfondimenti che vanno fatti di varia natura. Le indicazioni che ci hanno dato, insomma, abbiamo visto che le prime due le scarterei solo per il fatto che vanno ad aggravare la situazione di Torbole, insomma, ecco, spiace per Arco, ma insomma, dobbiamo interessare per forza il territorio di Arco se vogliamo sgravare il paese di Torbole, ma credo che insomma su questo ci sia abbastanza consapevolezza. Apriamo la discussione, se qualcuno vuole fare interventi. Vi pregherei solo di essere brevi per poter finire tutti gli argomenti, insomma. No, ma interventi dei consiglieri, non dal pubblico. Prego.
Buonasera a tutti. Ringrazio il Presidente Fugatti e i tecnici per essere venuti per la prima volta in Consiglio Comunale, Presidente, a parlarci di un tema che per la nostra comunità riveste un'importanza fondamentale, direi. La storia di questa circonvallazione si perde nella notte dei tempi. Io con l'ingegnere Martorano ci conosciamo da anni e anni e anni e ricordo che già nel 1993 il disegno generale della rete dell'Alto Garda con gli allora assessori Muraro e poi Giovanazzi era stato abbozzato con gli stessi criteri che predisposto oggi l'ingegner Benigni, proprio come linea di ipotesi trasportistica e con gli studi proprio sugli allora flussi di traffico. Quindi il tema lo conosciamo bene, noi che ci viviamo poi siamo costretti a sopportare le difficoltà di spostamento quotidiano dall'inizio della stagione turistica alla fine della stessa, e quindi è un tema che ci appassiona e ci interessa in maniera fondamentale. Prima di qualsiasi altra considerazione, credo che il nostro gruppo sia sempre stato coerente con un unico pensiero: questa circolazione si deve fare, e si deve fare subito. Tutto il resto poi è corollario e contorno. L'aspettiamo da anni. Ho visto i disegni del PUP del 2008 e già su quel PUP intervenimmo come allora Comitato Viabilità e Vivibilità Nago Torbole e Linfano, perché dal PUP erano sparite quelle linee di desiderio, che giustamente disegna Gerbenini, sono solo delle linee di tendenza, no? E con un grandissimo lavoro, cercando di mettere assieme gli allora consigli comunali di Nago Torbole, Riva ed Arco, che votarono delle mozioni in consiglio all'unanimità, presentammo delle osservazioni firmate da tutti gli allora comparti economici. Parlo degli artigiani, parlo degli industriali, parlo degli albergatori. Furono depositate in via ufficiale. E a seguito di questa, diciamo, di questo enorme lavoro, venne inserito quegli elementi nel piano urbanistico provinciale. Conosciamo benissimo poi tutto lo studio che fu fatto allora nelle varie ipotesi di soluzione, che riguardavano tunnel lunghissimo, diciamo l'Oppio Busa, poi declassato a San Giovanni Cretaceo purtroppo, canna unica con questioni trasportistiche di altro tipo, e la sparizione della circonvallazione di Torbole fino ai giorni nostri. E quindi siamo particolarmente contenti che oggi siamo qua di nuovo a confrontarci su questo tema. Nel 2007 ci fu un incontro, ho qui un ritaglio dell'Adige del Tempo, 3 marzo 2007, siamo al 13 marzo 2025, l'allora presidente dell'AI con tutti i sindaci dell'Alto Garda presentò la soluzione progettata allora, che passava sotto il Sarca e arrivava nello stesso punto dove oggi ci proponete l'ipotesi C, mi sembra, no, D, insomma una delle due che arrivano alla zona Madonna di Vittoria, per capirci. E ci fu un entusiasmo, quasi un'euforia in quel momento, no? E da lì nacquero poi i veri problemi. Non sto a fare valutazioni particolari nel termine, ma 2007-2025 sono passati, lascio fuori fare il conto, un po' di anni. Sono anche contento che ci sia un così folto pubblico oggi in questa seduta del Consiglio, perché questo è un tema che riguarda strettamente la cittadinanza. La cittadinanza che deve essere resa dotta di queste tipologie di interventi, perché possono cambiare in maniera drastica la vivibilità di Torbole e la connotazione proprio di tutto il paese, cosa che oggi non può avvenire perché il nostro paese è strangolato dal traffico per lungo tempo. Dispiace, Presidente, io ho scritto anche una PEC sabato, non aver potuto avere almeno questa documentazione qualche giorno prima, ma non per andare a fare analisi particolari, quanto per essere qua per poter discutere in maniera anche informata, no? Fare dei commenti informati su queste ipotesi che, ripeto, rivestono una fondamentale importanza per la comunità. Mi auguro che magari a stretto giro ci mandiate almeno la presentazione, perché abbiamo tutte delle foto, è per quello che ho cercato di recuperarle, perché solo sono quelle lo strumento per il quale un consigliere poi potrà arrivare all'ultima fase che ha presentato l'ingegner Benigni. Scusate, non leggo il telefono, guardo la foto dove c'è scritto la consultazione, l'ultima fase, che è la consultazione preliminare, alla quale penso che poi le prossime amministrazioni potranno partecipare. Quindi le considerazioni che posso oggi fare sono strettamente limitate a ribadire con forza, Presidente, che questa viabilità la dobbiamo fare subito. Che non c'è più tempo di valutare opzioni A, B, C, D, E, F. Dobbiamo avere sul tavolo due opzioni rapide. Abbiamo visto dei costi, le valutazioni sono politiche oltre che tecniche, perché poi sappiamo che la politica dove vuole i soldi li trova, dove non vuole i soldi non li trova. E i tecnici possono sempre giustificare qualsiasi cosa positiva, cosa negativa, a seconda da dove si vuole arrivare. E quindi non voglio entrare specificatamente in un merito puramente tecnico, perché non è il luogo e non ho gli strumenti, visto che è la prima volta che ho visto queste cose, ma è un'esortazione. Non vorrei trovarmi, da un lato me lo auguro di arrivare fra altri 30 anni a discutere, insomma vuol dire che vado avanti con l'età e sto bene, ma non vorrei trovarmi ancora fra 20 anni a parlare della circonvallazione di Torbole senza che ci sia e la si possa percorrere. Questo come primo ragionamento. Chiudo velocemente e dopo magari riprenderò la parola dopo che avrò sentito gli altri per una conclusione. Credo che nella progettazione, visto che mi sono occupato di queste cose per anni, sia opportuno non valutare solo, e questo mi rivolgo ai tecnici, il traffico giornaliero medio, perché qui siamo in una situazione che è veramente, se vogliamo, sui generis e che rende ancora più complicata la progettazione di queste opere, perché abbiamo dei flussi importanti a fasce di periodi e quindi lo studio fatto sul TGM estivo rispetto al TGM invernale, traffico giornaliero medio, è fondamentale, al quale va inserita una previsione che non possiamo non considerare. La circonvallazione di Torbole, come abbiamo detto più volte, l'abbiamo ribadito per anni, anche in una serata che abbiamo fatto ormai un anno e mezzo fa, deve permettere la chiusura del centro storico di Torbole ad una ZTL permanente. I residenti, chi deve andare agli alberghi, deve poter accedere con i controlli e una volta che viene realizzata, gli altri devono passare all'esterno. Questo è fondamentale perché solo allora questa comunità avrà i benefici veri e propri di questa strada. Lo ribadiamo dal 2004-2008 fino alla realizzazione del PUP, che quella era una delle motivazioni, ci sono i documenti scritti e quindi vi esortiamo a fare questi ragionamenti. Intanto finisco qui, ascolto gli altri e vi ringrazio.
Grazie, prego Danny Dusatti.
Grazie Sindaco, buonasera a quei consiglieri, buonasera Presidente, buonasera anche ai tecnici intervenuti e anche al folto pubblico. Devo dire che penso che abbiamo fatto il record questa sera nella mia carriera di decennale ormai di consigliere comunale. Questo fa molto piacere e rende il polso di quella che è, di quello che è l'interesse per quest'opera e per quello che vedremo poi per quanto riguarda la nostra comunità. Non amo personalmente fare cronistorie, nemmeno fare voglio approfittare delle occasioni per fare discorsi particolarmente elaborati, però ci tengo ad apprezzare pubblicamente, insomma, il fatto che proprio perché sappiamo che queste opere sono travagliate e hanno una storia importante alle spalle, solo sulla carta purtroppo al momento, ringrazio e apprezzo chi viene a mettere la faccia nelle istituzioni e su questo devo dire che non è la prima volta che mi trovo a dover dare atto a questa amministrazione provinciale di manifestare concretamente la propria vicinanza. Diciamo, anch'io ovviamente penso che questa sia un'opera che va fatta subito, come anticipava anche il mio collega Perugini. Più che subito però io vorrei che venisse fatta bene e che sia efficace a livello di traffico veicolare, a livello di vivibilità della nostra comunità, quindi lavorando congiuntamente con quella che noi chiamiamo appunto circonvallazione di Nago. Ovviamente per il resto non è che voglio entrare nel merito o fare polemica sulle tempistiche. Abbiamo visto una bozza di cronoprogramma, abbiamo visto un impegno, abbiamo visto un commissario. Questo per me è sufficiente per poter cominciare a ragionare effettivamente su quello che può essere lo sviluppo di quest'opera. Chiaramente questa sera ci sono pochi elementi per sbilanciarsi a livello di consiglieri. Possiamo farci una prima idea. E ho apprezzato e ringrazio appunto per questa esposizione, doverosamente breve appunto perché i temi sono tanti e le comunità coinvolte sono più di una, quindi per questo primo incontro, primo assaggio, direi che comunque è stata esaustiva, vi ringrazio per questo. Dicevo, ci sono pochi elementi per sbilanciarsi, ma se posso, ecco, farei già una domanda per capire un pochino qual è il discrimine che potrebbe farci propendere fra la scelta, fra la soluzione di uno e di due. È solamente una questione di seguire quindi il tracciato esistente e essere più coerenti con la viabilità appunto esistente, impattare meno sugli interessi privati, o non avevo visto se c'erano grosse differenze anche a livello di costi, mi pare invece che dal punto di vista della sicurezza siano paragonabili. Volevo un po' capire, ecco, ragionare un pochino meglio su quale fosse il maggiore discrimine che potesse farci propendere per l'una o per l'altra soluzione, se è solamente una questione di tortuosità del tracciato o se effettivamente ci siano degli elementi più importanti per propendere per l'una o per l'altra soluzione. Grazie intanto, comunque cerco di essere volutamente breve per dare spazio anche agli altri colleghi. Grazie.
Sì, sì.
Come capogruppo di maggioranza chiaramente ringrazio il presidente Fugatti, i commissari e il dirigente Martorano per essere qua a esporci una delle cose che più hanno i nostri sogni anche a livello di gruppo di maggioranza. So per certo che il sindaco in più circostanze, in più sedi, nelle sedi competenti ha portato questo tema. È evidente, ho apprezzato il presidente Fugatti quando prima ha detto io non volevo portare questa circonvallazione quando non avevo certezze di numeri. Volevo far finta di avere un qualcosa in mano, perché quello che è successo negli anni, fino agli anni 90, inizio anni 2000, era quello di promettere ciò che non si aveva in mano, promettere un qualcosa che si sapeva di non poter realizzare. E questa cosa mi dà molta soddisfazione, e parlo anche a nome di tutto il gruppo, è una grande soddisfazione arrivare al ultimo, penultimo consiglio comunale di fronte a tanta gente, da tanta cittadinanza, a parlare di uno dei temi che è veramente risolutivo della vivibilità di Torbole in questo caso, perché è chiaramente Torbole il tema principale di questa circonvallazione. Entrare adesso sulle varie soluzioni di uno CC, di uno di due, insomma potremmo essere egoistici e dire a noi interessa che Torbole venga, che il traffico parassita se ne vada il più possibile, di conseguenza uno o l'altra va bene, e sarebbe anche un po' riduttivo e sbagliato. È evidente che la stiamo aspettando da 30 anni questa circonvallazione, come aspettavamo anche il tunnel di Nago, che speriamo insomma poi di avere delle notizie un pochino certe di chiusura e di transibilità, non di cantiere ma di mezzi. È evidente che insomma queste opere siamo in una fase di fattibilità preliminare, da lì in poi ci saranno definitivi, esecutivi, tutta una marea di elementi che porteranno, ci speriamo, al bando e alla consegna dei lavori prima possibile. È evidente che ci vuole tempo, e ci vuole un tempo per permettere a chi di dovere di dare una soluzione che dia risposte con efficacia e con estrema attenzione. Dobbiamo evitare di, per guadagnare magari qualche mese o qualche anno magari no, ma qualche mese, di fare qualche errore che poi rischiamo di pagare. Massima attenzione alla progettazione, e poi chiaramente è evidente, speriamo sia la soluzione che arrivi il più breve tempo possibile. Tante chiacchiere dal 2000 al 2008-2010, ma la realtà di fatti è che adesso abbiamo la possibilità di vedere una soluzione che arrivi a conclusione. È evidente, e non serve che nessuno ce lo dica, che ci saranno decine, se non centinaia, di passaggi tecnici per arrivare alla consegna e alla transibilità dei mezzi, che è quella la cosa che più sta a cuore, perché qui siamo in una fase iniziale, ma si vede un percorso, si vede un inizio, e questa secondo me è già una cosa molto importante, e ringrazio per questo. È evidente, il Comune di Nago Torbole con questa amministrazione, con le future amministrazioni, starà molto attento e seguirà con estrema attenzione, però è evidente la circonvallazione di Torbole per noi è qualcosa di epocale, come lo è il tunnel di Nago, da cui dopo insomma aspetto qualche risposta, e quando parliamo del tunnel di Nago insomma avrò qualche richiesta da chiedere, insomma. Intanto chiudo qua, poi eventualmente farò altri interventi.
Grazie. Prego, Boretto.
Io sarò molto breve. Ringrazio intanto la presenza, Presidente Fugatti, i tecnici, anche il pubblico. La folta presenza già di per sé vuol dire che il problema è sentito. Il traffico a Torbole e a Nago, ma anche a Torbole, è insopportabile ormai da decenni. Quindi un'opera sicuramente è indispensabile. È indispensabile farla bene e farla il più fretta possibile. Quello che hanno detto tra l'altro i colleghi anche prima. Mi accodo, sicuramente questi sono due punti principali, bene e più in fretta possibile. Io scendo già in una richiesta delle ipotesi tecniche, perché vedo due ipotesi, le due, che sono le più funzionali per forse l'abitato di Torbole e per anche il traffico, diciamo, locale, anche se lascio poi che siano i tecnici, come li hanno già fatti, a fare le valutazioni sul traffico, e una soluzione C, che è anche più forse funzionale a un traffico invece di passaggio di chi magari utilizza la futura circonvallazione di Torbole per poi proseguire sull'asse dell'Adige e sull'autostrada. Chiedo quindi che sia tenuto conto anche di questo aspetto e poi di un altro, cioè del fatto che il problema del traffico in Busa è determinato dal traffico turistico, chiamiamolo, perché i residenti locali, nel senso, utilizzano normalmente la viabilità esistente nei periodi invernali senza grandi problemi. Ecco, il problema del traffico si verifica nel periodo estivo e in occasioni particolari. E quindi scaricare sull'asse dell'Adige il traffico di passaggio, diciamo, di chi utilizza il basso lago, la zona veronese del lago, pur uscendo magari all'autostrada di Rovereto, è una cosa da tener conto. L'altro aspetto è quello anche di una valutazione di conservazione ambientale, perché il tracciato C va a utilizzare una viabilità in fase di realizzazione e che sarà futura della circonvallazione di Nago, perché da come ho capito si innesta sulla rotonda che sarà realizzata all'uscita del tunnel della Loppio Busa, per capirsi, e quindi utilizza già una viabilità che è prevista dalla circonvallazione Loppio Busa. Le altre due, la D1 e la D2, invece avranno bisogno di inserirsi sulla Linfano con una viabilità propria che sicuramente ha un impatto ambientale più evidente. Consideriamo anche, tra l'altro, che l'Alto Garda ha un polmone verde che è la piana dell'Infano, che continua fino al comune di Arco, fino all'abitato di Arco, che è molto importante dal punto di vista ambientale e di vivibilità dell'ambiente e quanto ne consegue anche per le persone. Ecco. Grazie.
Grazie. Mandelli Francesco, prego.
Sì, buonasera a tutti. Ringrazio il Presidente, i tecnici, il Sindaco di Arco, tutti i consiglieri e il pubblico per essere venuti a questa serata. Volevo partire dai ringraziamenti al Presidente e alla Giunta, perché ritengo che questa sia una delle cose principali che oggi mi sento di rivolgere al Presidente. Presidente che è stato di parola, devo dire. È stato di parola sia nel momento negativo che nel momento positivo. Quindi la ringrazio per la sua franchezza e per la sua dedizione che ha dato a questo problema, a questa problematica che stiamo parlando oggi, e lo voglio rendere un ringraziamento pubblico in questo momento. Io sono un torbolano, che ha la casa proprio sulla strada. Adesso attualmente abito in un'altra parte, ma mia famiglia è sempre lì. Quindi per me, sinceramente, e per tutta la comunità, è probabilmente l'avverarsi di un sogno. Non sapevo come iniziare questo discorso, oggi mi hanno dato un bel suggerimento. È l'avverarsi di un sogno, chiaramente solo attualmente nelle ipotesi e con tutto un iter davanti, però è l'avverarsi di un sogno per la nostra comunità, penso l'opera delle opere insomma, per la nostra comunità di Torbole. E essere qua, essere presente in questo momento e avallare la cosa e vederla mi inorgoglisce tantissimo e mi fa dire è per questo che siamo consiglieri comunali, è per questo che siamo in politica, secondo me per queste cose che ti danno voglia di andare avanti, di fare per la tua comunità. E vedere una provincia che si, e con i tecnici che ho visto anche in altre occasioni che danno l'anima, anche loro vedo nelle accorate relazioni che fanno negli altri consigli comunali, ho ascoltato, e questo fa capire insomma questa dedizione che c'è. E volevo anche un po' entrare nelle soluzioni, che ci sono state presentate sono abbastanza chiare, insomma, nello sviluppo. Si capisce che le soluzioni che portano all'infanno sono quelle migliori per quanto riguarda l'abitato di Torbole. È chiaro che qua noi dobbiamo parlare dell'abitato di Torbole, non me ne voglia il sindaco di Arco, sperando che anche al sindaco di Arco insomma qualche soluzione vada bene, insomma, no? Sono sicuro di questo. Niente, l'unica cosa per terminare il mio discorso, poco tecnico, molto, diciamo, anche magari in un certo senso naif, è arrivare al dunque, cioè farla. Mi accodo anche a quello che è stato detto dai miei colleghi, dobbiamo farla, insomma. Quindi cerchiamo di farla, cerchiamo di renderla veramente una realtà, questo sogno che la nostra comunità aspetta da tanti anni. Grazie ancora.
Grazie, quindi io prego Masato.
Buonasera a tutti. Grazie Presidente di essere qui con noi questa sera, con i suoi tecnici. La ringrazio veramente con cuore, anche perché ci siamo visti in campagna elettorale, qui, in quel di Torbole, col Ministro Salvini. E se si ricorda, in quella giornata avevamo chiesto anche quest'opera. L'ho chiesta a lei, l'ho chiesta anche il Ministro Salvini, che giustamente lei mi ha detto in quella giornata, ma non è opera del Ministro Salvini, è opera mia, quindi che dire, questa sera. Quindi sono contento di avere contribuito alla campagna elettorale sua, al fatto che lei sia arrivato al posto che secondo me si merita, e quindi grazie perché aver lavorato perché lei possa arrivare ad essere presidente della nostra provincia ci porta anche questo regalo. Io ritengo che questo regalo sia non una spesa, ma sia un investimento per la nostra comunità. Non tanto, sì, sia per i nostri cittadini, perché magari in prospettiva possono vivere meglio, ma anche perché, insomma, bisogna ricordarlo, questa è una zona veramente molto, molto importante per la provincia, molto produttiva. Sappiamo quanto PIL produce questa zona, proprio a livello provinciale, quindi produce tante risorse. Quindi è un investimento perché in prospettiva potremmo essere sereni, essere ricchi, diciamo, e produrre ancora il nostro PIL, cosa che non è da poco, perché visto come si sta muovendo il mondo in questo periodo, direi che ci può fare, se non altro, vivere tranquilli in prospettiva, anche proprio dal punto di vista di quelle che sono le turbulenze che possono portare problematiche non da poco a tutte le altre magari attività. Questa turistica io mi auguro e spero, credo che sarà ancora per tantissimi anni una buona miniera per tutti, per i cittadini, per il Trentino, per tutti quanti. Quindi credo che questo sia un investimento importante che darà i suoi frutti. Io non sono in grado di dire qual è la soluzione migliore, però insomma mi sento di fidarmi di lei, mi sento di fidarmi dei suoi tecnici. Spero veramente che troviate la soluzione migliore, che non sia la più economica, ma che sia quella che effettivamente che ci dia dei risultati, che dia risultati duraturi. Grazie ancora e buon lavoro.
Bene, grazie. Io darei la parola, non fa un altro, sì, veloce, perché volevo fare le risposte. Grazie. No, se hai altre domande vai.
Ringrazio Sindaco, sì, visto che i miei colleghi hanno fatto alcune domande, volevo solo evidenziare una considerazione sempre sulla progettazione, no? La progettazione delle strade, come abbiamo visto correttamente, deve essere fatta basandosi su una modellazione del traffico specifica. Abbiamo qui il sindaco di Arco, la stampa ci dice che domani sarete arrivati a presentare le stesse ipotesi. Non possiamo portare avanti progetti che siano disgiunti da quelle che sono le comunità confinanti con il nostro territorio, perché noi che viviamo qua ci rendiamo conto che qualsiasi intervento viene fatto puntualmente su uno delle due, su uno dei tre comuni meglio, inevitabilmente si ripercuote anche sugli altri. Quindi questo è un invito a analizzare da un punto di vista più ampio. Anche perché la circonvallazione di Torbole non permetterebbe solo una gestione diversa dell'abitato di Torbole, ma come da progetti degli anni ormai lontani, ed è utile citare la storia perché la storia ci ha portati fino qua e ci ha permesso di fare tutta una serie di valutazioni per le quali sono già stati fatti gli interventi. Una delle ipotesi era quella poi di poter anche creare dei collegamenti diciamo con mezzi pubblici sul tratto di Viale Rovereto e magari chiuderlo al traffico, quindi rendere tutta la litoranea Riva Torbole una lunga passeggiata fruibile da un certo tipo di turismo, da un certo tipo di mobilità e dai residenti. Ma forse ne parleremo dopo. Nelle ipotesi trasportistiche valutiamo bene, oltre al consumo del suolo che ha ricordato il collega Boretto e quindi la tutela ambientale, anche la valutazione riferita al traffico che poi inevitabilmente con l'apertura della San Giovanni Cretaccio potrebbe essere, come si vede nei modelli, canalizzato verso la circonvallazione di Torbole. Se noi riusciamo ad anticipare, utilizzando l'ipotesi C che mi sembra costi pochi milioni in più, in una maniera corretta, lì avremo una soluzione tipo quella che abbiamo a Moena, dove chi deve proseguire gira intorno, chi deve scendere scende solo su Moena e mentre gli altri se ne vanno, e hanno potuto recuperare completamente la vivibilità quella località che prima per anni aveva sofferto il traffico. Quindi questa è un'altra mi permetto di dare questo suggerimento. Ultima cosa, valutare bene quello che sarà in qualsiasi soluzione la gestione, smaltimento e localizzazione dello smarino che inevitabilmente dovremo produrre, perché abbiamo qua dietro casa a Nago una montagna che è sorta, non sapremo ad oggi dove finirà e speriamo che non faccia quella storia della galleria Agnese che va in Val di Ledro, che è rimasta là per decine di anni. Quindi ecco, queste sono le cose che mi sento di dire. Più avanti, quando avremo la documentazione, magari analizzeremo in modo migliore e vi faremo arrivare le nostre osservazioni. Ecco, sulla circolazione penso che forse per la prima volta in 10 anni il Consiglio si sta esprimendo in maniera univoca e unita. Tutti sono per il sì, tutti per farla bene, quindi speriamo davvero che non sia solo presentazione temporale, perché ahimè l'abbiamo vista già diverse volte arrivare anche qualcuno, ricordo benissimo Presidente Fugatti, il suo allora collega Civettini, che consegnò al Presidente Parker una statua di Pinocchio perché aveva promesso i finanziamenti, c'erano in bilancio e poi non se ne fece nulla. Quindi mi auguro che non sia questo il caso per la nostra comunità, che la storia che ha segnato questo percorso, questo tracciato, inizi e vada verso il sogno che diceva il consigliere Mandelli e non verso l'incubo di trovarci fra anni a dover ridiscutere ancora sul se la facciamo o non la facciamo, ma di trovarci qua a decidere quando partiamo. Grazie.
Grazie.
Introduco io solo due parole, poi lascio ovviamente al commissario l'aspetto più tecnico delle domande. Due punti. Un punto, il primo che ha detto, e l'ultimo. Quindi il primo è quello legato all'aspetto dei bilanci, no? È vero che in passato si sono visti parecchi progetti che poi non avevano le risorse per poterli eseguire, ma rispetto a questo diciamo che le normative che sono intervenute successivamente in termini di materia contabile hanno giustamente, dico io, impedito che si possa fare questo tipo di, diciamo, di attività. Quindi oggi quello che possiamo fare sono degli studi preliminari finalizzati all'inserimento delle opere nei documenti di programmazione e per procedere con le progettazioni devono esserci le risorse. La differenza fondamentale ecco, rispetto al passato, l'ha detta il Presidente ma la rimarco, è che oggi appunto le risorse sono già a bilancio e stiamo appunto lavorando per predisporre questo documento di fattibilità delle alternative progettuali che è quello che la norma ci impone per poter inserire l'opera nello strumento di programmazione. Quindi bilancio c'è già, strumento di programmazione dove l'opera attualmente c'è già nello strumento di programmazione, ma limitatamente alle risorse necessarie per questa attività che il commissario sta in questo momento portando avanti. E rispondo un po' come responsabile del procedimento all'ultima domanda, poi magari sulla Lopio Busa interverremo successivamente se ci sarà il tempo di fare il punto, per dire che non ci sono preoccupazioni sul fatto che quel materiale oggi alla mala venga allontanato, tant'è che noi abbiamo proposto all'impresa, abbiamo chiesto all'impresa di poterlo utilizzare per un'altra opera della provincia e l'impresa ha detto che l'ha già impegnato a portarlo via e che quindi non ce lo dà. Quindi la garanzia è duplice, se non lo porta via sappiamo dove metterlo, ma l'impresa ha dato le più ampie rassicurazioni che lo porterà via. Sugli aspetti tecnici lascio al collega commissario dare le risposte. Eccolo.
Un cenno per quanto riguarda gli aspetti trasportistici. Siamo coscienti del fatto che vadano fatti approfondimenti, li stiamo già facendo. Risultava un po' complesso presentarli in questa sede. Faccio riferimento all'andamento del traffico nell'ora di punta al mattino piuttosto che nell'andamento nella stagione estiva. Cosa succede se si mettono delle limitazioni al traffico nell'abitato di Torbole, cosa succede se si mettono altri correttivi, sono tutte variabili che stiamo valutando, nella Busa ci sono più di una ventina di stazioni di rilevamento, stiamo monitorando il traffico costantemente e aggiornando di conseguenza il modello, per cui non so, quello che possiamo dire fin da subito è che più si vuol vedere questo intervento come la variante di Torbole, più la soluzione corta è quella che meglio raggiunge l'obiettivo. Più la si vede in un'ottica di viabilità globale, più la soluzione lunga è quella che sposa meglio il risultato. Quindi se ci immaginiamo una limitazione al traffico dell'abitato di Torbole, la soluzione corta è quella che meglio raggiunge l'obiettivo. E per quanto riguarda la differenza tra la rossa e la blu, come dicevo, sono aspetti proprio di dettaglio che nella soluzione più tortuosa si è cercato il più possibile di seguire la viabilità esistente. Quindi se andiamo a vedere, questa è la soluzione che è più diretta, con un tracciato dal punto di vista viabilistico sicuramente migliore, ottimale, con un attraversamento perpendicolare del Sarca e quindi con anche aspetti idraulici diciamo migliori, mentre questa soluzione cerca di seguire la viabilità esistente che divide già le campagne. Per fare questo è necessario attraversare diagonalmente il Sarca e quindi introdurre una curva in galleria abbastanza ampia, quindi abbiamo da un lato un effetto migliore dal punto di vista di impatto sui territori, dall'altro abbiamo un tracciato peggiore. Per quanto riguarda nel complesso l'impatto ambientale, è vero che qui si consuma del territorio all'aperto, ma è anche vero che si risparmia quasi un chilometro di galleria. Chilometro di galleria vuol dire avere, grosso modo, 300.000 metri cubi di materiale in meno da dover piazzare, da dover smaltire o da dover riutilizzare. Vuol dire avere un sistema di gestione della galleria, quindi ventilazione, illuminazione, su un chilometro in meno di galleria, quindi negli anni l'impatto ambientale sarà minore, per cui sono tutte valutazioni che poi entreranno nello studio ambientale preliminare, quindi nella consultazione pubblica, e saranno pesati nella maniera più opportuna. Quindi gli spunti di questa serata servono anche per tarare la progettazione e approfondirla dove ci segnalate che avete più perplessità, più dubbi. Ecco.
Per concludere questo punto ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti e ci hanno portati a conoscenza di quanto questo territorio, qualora diciamo ce ne fosse bisogno di spiegarcelo, sia interessato a quest'opera. E se siamo qui a spiegarla è perché vogliamo farla, okay? Non siamo qui a passare una serata, diciamo, sicuramente piacevole, visto la presenza di questo pubblico, che è la prima volta oltretutto così presente. Siamo qui perché la vogliamo fare, okay? Dopodiché si tratta di un'opera complessa, okay? Consigliere Perugini lo sa, si tratta di un'opera complessa, perché un'opera di questo tipo subirà problematiche amministrative, problematiche burocratiche, problematiche geologiche, problematiche ambientali, quant'altro. E questo magari ne protrarrà anche, se oggi noi diciamo una data X, questo protrarrà l'X più Y per tutto quello che succede. Ma se siamo qui è perché c'è la volontà di farla. Io ho questa delega da 7 anni, la delega alle opere pubbliche, e dal nostro bilancio, una volta inserite le risorse su un'opera pubblica in 7 anni, e qui abbiamo inserito le risorse, è successo una volta che le abbiamo tolte. Una volta è successo, perché ce l'ha chiesto il territorio, in Bassa Valsugana. Ci ha detto: Presidente, quell'opera che ci avevano detto che andava bene, dopo un anno hanno detto no, non va più bene, ne facciamo una che costa meno. Allora abbiamo preso le risorse e ne stiamo facendo una che costa meno. E quindi le risorse ci sono, la volontà è di mantenerle e di fare l'opera, perché questo è il nostro obiettivo. E lo facciamo, adesso lo dirà il consigliere, l'ingegner Martorano, con questi 150 milioni nel territorio dell'Alto Garda e Ledro, tra ciclabili, opere edilizie, opere stradali, ci sono, e quindi compresa l'Oppio Busa, ci sono 550 milioni a bilancio. Quindi questo mi sembra giusto dirlo, perché sono cifre importanti che, come è stato detto da un consigliere, poi la Giunta lo guarda sotto due aspetti quando mette a bilancio le opere. Ovviamente la volontà del territorio, l'innovazione, che l'autonomia del Trentino riesca a creare un sistema trasportistico e di viabilità, anche viabilità ambientale, perché le ciclabili sono questo, il più possibile innovativo, cioè chi viene in Trentino deve vedere che l'autonomia del Trentino ha un qualcosa in più e riesce a mettere a terra un qualcosa in più. Ma le infrastrutture sono investimenti, e gli investimenti creano ricadute pubbliche, creano risorse che si muovono e creano anche un incentivo per il nostro bilancio provinciale nel medio periodo. Quindi la volontà c'è, e se troviamo, come mi pare di trovare stasera, il prima possibile un'ipotesi realistica, progettuale, se abbiamo nominato un commissario, perché siamo qui perché la vogliamo fare.
Grazie. Allora, c'era altro da rispondere su questo? Se no,
cambiamo, se no non arriviamo più a...
Esatto, sì, cambiamo argomento, allora partiamo con la ciclabile ciclovia, il commissario Misdaris.
Buonasera a tutti. Qui andiamo a presentare un progetto decisamente più contenuto in quelle che sono le dimensioni e anche i costi, e che di fatto potete cominciare ad apprezzare sul territorio, perché sia verso Malcesine che verso Riva, i due tratti che insomma insistono sull'abitato di Torbole sono stati di fatto conclusi e sono in fase di apertura e consegna al territorio. La ciclovia del Garda si divide in di fatto 19 unità funzionali, partono da Riva, fanno il senso antiorario del lago per poi ritornare verso Torbole, e la UF18 è un tratto di ciclovia di fatto urbana che parte dal centro abitato di Riva e per poi arrivare fino alla fermata di Navigarda poco dopo l'abitato di Torbole. La risorsa economica prevista per questa unità funzionale è di circa 4.800.000 euro, di cui 3.800.000 finanziati con PNRR. La gran parte di queste risorse sono state calate su quello che è il territorio di Torbole. Questo delle volte ha indispettito un po' il comune di Riva, il sindaco lo Savini nelle varie conferenze di servizi, insomma ce le siamo sentite, però era necessario dare continuità ad un tratto pressoché urbano che permettesse poi di fatto la messa in sicurezza dei ciclisti, in quanto la ciclovia in questo tratto, ma direi che forse in tutto l'Alto Garda, non viene fatta per attirare ciclisti ma più che altro per mettere in sicurezza, perché questi già ci sono. Il progetto preliminare PFTE del 21 prevedeva una serie di soluzioni che il sindaco ci ha fatto subito riflettere su quello che erano i risultati. Erano soluzioni molto stradali, una ciclovia, una strada propria per i ciclisti, con una finitura attraverso insomma conglomerato bituminoso, soluzioni che sotto un punto di vista estetico formale in effetti potevano lasciare insomma qualche perplessità. Si è lavorato appunto con l'amministrazione per trasformare queste prime ipotesi. Qui vedete l'ipotesi sul lungolago, che prevedeva semplicemente l'utilizzo di parte di quella che era la sede a parcheggio, modificando il senso di sosta delle auto, determinando però un numero circa la metà di posti auto, per poi lasciare lo spazio di circa 2,50 m appunto per il passaggio della ciclovia. È evidente che questo era decisamente economico per quanto riguarda le casse della provincia, però probabilmente era la soluzione meno aderente alle necessità del territorio. La Giunta quindi ci ha autorizzato a fare uno sforzo progettuale ed economico però per trasformare quello che era invece una progettazione più urbana e meno stradale all'interno del territorio. Quindi le finiture sono decisamente quelle di un arredo urbano, quindi pavimentazioni in porfido, soluzioni più insomma aderenti a quello che è la realtà e necessità insomma del centro di Torbole. Si è realizzata una nuova passerella pedonale sul Sarca a Lago, e in questi giorni la si sta finendo, dopodiché si aprirà. Spostandosi su via Matteotti, ed è questo il punto che ancora non si è visto e non si vedrà per questa prima parte dell'anno, perché i lavori effettivamente inizieranno con l'autunno prossimo, vi è quello che è stato il vero intervento poi importante sul centro abitato. La passerella appunto sul Sarca è una passerella di larga circa 5 metri, molto abbondante, che diventa poi elemento di passeggiata evidentemente. Ci si sposta poi su un allargamento di quella che è il marciapiede esistente verso Lago, per realizzarne uno verso Monte, al fine di mettere in sicurezza sia i pedoni che i ciclisti. Queste sono alcune immagini di quello che è stato un po' l'intervento anche di posa dell'elemento che abbiamo visto. Infine questi sono appunto i lavori proprio di questa mattina, insomma, ecco, si sta operando per rendere questi due tratti, ripeto, a nord e a sud del centro, già utilizzabili per la fine di marzo. La vera trasformazione che andiamo a presentare questa sera, perché ripeto il resto lo vedete già passeggiando per Torbole, è quello che succederà su via Matteotti con l'incrocio via Strada Granda. Di fatto viene ridefinita quella che è la viabilità al fine di permettere un alloggio sicuro e importante della ciclovia, lasciando sempre inalterato il passaggio pedonale a fronte di tutte le attività e ridefinendo poi la viabilità in questo elemento. È evidente che questo determina una maggiore fruibilità degli spazi sia veicolari che quelli dei ciclisti, che avranno una sede propria ma diciamo non fisicamente divisa da quella dei pedoni, ma certamente ampia, sulla quale appunto potranno muoversi senza problemi. Qui abbiamo fatto un raffronto rispetto a quella che era la soluzione esistente, quella di progetto di variante, di fatto una riorganizzazione viabilistica con inserimento di una rotatoria. Queste sono alcune immagini, adesso qui ci dovrebbe essere anche un video che mai si sa se riusciremo a far partire, proviamo a vedere. Abbiamo dotato anche di musica. Era per, diciamo, far cogliere gli aspetti della viabilità rispetto al passaggio sul centro di Torbole, di fatto. Ok, allora questo era giusto per presentare quello che sarà l'elemento, adesso però andiamo oltre, ecco. E questo invece è quello che insomma in questi giorni a breve verrà aperto, è sostanzialmente quello che è stato l'allargamento a lago di quello che era il sedime iniziale, con l'abbattimento della barriera, delle barriere architettoniche, in quanto c'era un dislivello tra la strada e la parte pedonale, ci si è allargati di circa 3 metri a lago, realizzando questo che è un percorso molto ampio di circa 3 metri per il percorso ciclabile, scusate, e circa 2,60 m per quello pedonale. E anche in questo caso, diciamo, la soluzione ha visto la riprofilatura della scogliera con l'abbassamento di quelli che erano le vecchie quote e la realizzazione di una superficie pavimentata in porfido che è stata distinta nelle due diverse fatture al fine di non definire una barriera fisica tra le due, diciamo, tra i due percorsi, tra le due viabilità, bensì insomma una barriera, cioè una delimitazione, diciamo, visiva rispetto a quello che è il materiale utilizzato. Questo è l'altro pezzo dell'UF18, molto più contenuto, che è su Riva. Quindi io, diciamo, ho concluso per quanto riguarda l'intervento sulla ciclabile. Se ci sono domande, questo è solo l'intervento delle altre ciclabili. Sì. Martorano poi adesso vi presenta la UF19, che invece è stata curata interamente dagli uffici della PAT. Magari sulla ciclabilità facciamo un unico giro.
Sì, andiamo avanti anche la presentazione di questa, così dopo raccogliamo le domande dopo.
Allora, per quanto riguarda l'altro intervento, abbiamo l'UF19
che è l'intervento invece seguito direttamente dalla provincia, anche questo è un intervento finanziato in parte su risorse PNRR, un intervento anche questo come quello del commissario in fase di avanzata esecuzione. Qui potete cogliere il percorso, in pratica dalla rotatoria di Nago si scende al piede dell'attuale strada statale, e poi vedremo anche i dettagli, si sottopassa l'attuale tornante per poi mettersi sul...
Non si vede il puntatore.
Dicevo, sì, dalla rotonda si scende sotto il tracciato dell'attuale statale. E in questa fase, in questa zona, stanno lavorando adesso per la predisposizione degli spazi per riuscire a realizzare il sottopasso, si passerà sotto per poi completare l'intervento con questi tornanti e scendere poi in direzione appunto del collegamento UF3. UF3 è il collegamento che va a completare poi il collegamento dalla Loppio fino alla Busa, il famoso collegamento Loppio-Cretaccio. E la prima parte dell'intervento quindi è diviso in due lotti. Un primo lotto era caratterizzato dalle barriere paramassi che sono già state ultimate, il secondo lotto è quello in corso di costruzione. Qui lo vediamo un po' più in dettaglio, vedete, questo è il percorso pedonale mentre questo è il nuovo percorso ciclabile, questa è la rotatoria ovale da dove parte la Mazda e quindi si scenderà in questa posizione, dicevamo. Si costeggia il percorso della statale, qui vedete il dettaglio del sottopasso, le sistemazioni anche a verde che sono previste e il tracciato che poi prosegue da quella posizione, abbiamo detto, lungo la viabilità in gran parte esistente, in parte in asfalto, in parte con pavimentazioni in macadam, per poi arrivare fino al collegamento con la UF3. Questo è il progetto della UF3, progetto, poi lo vedremo nell'epilogo delle opere dell'Alto Garda, che è attualmente in fase di progettazione. Da lì poi l'intervento poi prosegue nelle varie direzioni. Qui vediamo alcune immagini dello stato dei lavori, vedete i lavori che state vedendo adesso all'altezza del tornante sono effettuati perché la prima ipotesi di progetto prevedeva la chiusura totale della strada, su quello mi sono fermamente opposto e quindi il progetto è stato poi modificato e l'allargamento del tornante serve per realizzare una corsia aggiuntiva che verrà utilizzata nella fase poi di esecuzione del sottopasso, che quindi verrà fatto metà alla volta mantenendo sempre almeno una corsia per ogni senso di marcia. Vedete, già si percepisce il tracciato dove uscirà il sottopasso, quindi in questa posizione, in questa qua sotto poi si andranno a sviluppare i tornanti che poi proseguono lungo il tracciato già in parte esistente. Vediamo qualche altra foto, vedete qui sono già stati realizzati i muri che accompagneranno poi il percorso in questa fase di discesa. Altri particolari del cantiere in corso, qui sono le fondazioni sempre della parte di monte dove si sta lavorando. Questo invece è un rendering della zona dell'imbocco del sottopasso al tornante, questa è la zona a valle, questa è la zona a monte, vedete le due immagini, poi ovviamente queste sono fotoinserimenti. Qui anche questo è un fotoinserimento di insieme che ci fa vedere appunto la zona di uscita e il percorso una volta rinaturalizzato che si sviluppa lungo il pendio. Dicevamo l'intervento arriva in corrispondenza dell'UF3 e andrà a completarsi con un ulteriore intervento che la Giunta ha finanziato nel recente aggiornamento del DOPI, che prevede un prolungamento della ciclabile che oggi arriva nella zona del ponte sul Sarca, e da questa zona qua viene prolungato e attraverso anche della viabilità esistente collegato con il percorso che abbiamo appena visto. Quindi già dalla realizzazione dell'UF19, che attualmente è già realizzata per il 70% e che dobbiamo assolutamente completare entro l'estate, estate-autunno, anche per i tempi stringenti del PNRR, una volta realizzata, diciamo, poi potrà collegarsi in attesa del completamento della UF3 con questo ulteriore percorso che ci porta fino alla zona di Arco. Abbiamo anche, qui c'è il dettaglio, lo vedete un pochino meglio, nelle varie zone, le varie tratte, la partenza su Arco, la zona della Fondazione, la zona del Bruttagosto per arrivare fino alla località Fibie. Per poterla utilizzare da subito, anche diciamo nella fase, fin tanto che verrà completata anche questo tratto di ciclabile, che è abbastanza rapido, nel senso che il costo è abbastanza contenuto, abbiamo previsto anche una sistemazione con una viabilità, diciamo, provvisoria, che consentirà, utilizzando in parte nella prima parte, diciamo, percorsi esistenti, andando poi sulla viabilità di Prato Saiano, con un intervento appunto di sistemazione della segnaletica, ci consentirà di collegare, diciamo, Passo San Giovanni direttamente con Arco anche prima della realizzazione del completamento del nuovo intervento. Ultima diapositiva, su richiesta del Comune di Arco, con i colleghi del servizio dell'ufficio piste ciclabili, stiamo anche facendo una rivisitazione di tutta la segnaletica della ciclabile esistente, per evitare, cercare insomma di condurre i ciclisti a evitare l'attraversamento della rotatoria, e quindi mediante una serie di segnaletiche che daranno il percorso consigliato, cercheremo di portare i ciclisti su questo percorso già esistente, che li porta direttamente dal lato sud, evitando quindi quello che è la parte oggi critica, che è l'utilizzo da parte dei ciclisti della rotatoria. Questo per quanto riguarda le ciclovie, e mi fermo qui anche che il tempo è poco, e per lasciare anche magari spazio a qualche domanda su quest'ulteriore tematica.
Sì, pregherei di essere stringenti, non fare le premesse storiche, di fare domande più tecniche, solo per dare spazio poi ai tecnici anche di andare. Prego, Perugini.
Si sente? Grazie. Beh, insomma, il tempo è stringente. Abbiamo la possibilità di parlare con i tecnici, non li abbiamo praticamente mai visti, cioè non si può ridurre al minimo ogni intervento. Passiamo dal tratto di ciclovia UF18. Datemi solo il tempo di recuperare un dato. Vedo i disegni del progetto esecutivo sono di ottobre 2024, quelli che mi sono stati dati, mentre i disegni precedenti erano ancora prima. Ad aprile 2024, esattamente 23 aprile, abbiamo fatto come gruppo di minoranza una presentazione di questo tratto di ciclovia, dopo averla discussa in consiglio comunale con i documenti che allora erano presenti. Abbiamo evidenziato tutta una serie di problematiche legate essenzialmente alla sicurezza, non è stata nessuna valutazione del la facciamo sì, la facciamo no, dove la facciamo, solo il progetto analizzato nella sua tratto rotatoria all'Infano a tracco del Battello, e avevamo evidenziato tutta una serie di problemi, ripeto, legati alla sicurezza. Da un lato possiamo anche essere contenti che praticamente tutte le osservazioni che abbiamo fatto sono state recepite nel progetto esecutivo, proprio perché chiaramente è un esempio tra i più eclatanti, la fermata dell'autobus: si scendeva dall'autobus e si saliva direttamente sulla bicicletta che passava. Sarebbe bello capire, perché non ho ancora capito né dal progetto esecutivo né dalla presentazione, il tratto che va, diciamo, dal completamento che vediamo qua fino alla rotatoria, se sarà semplicemente disegnata a terra come pista ciclabile, o se invece c'è in mente qualche altro tipo di soluzione, perché rimane un buco comunque di percorso che sarà di tipo misto, a differenza di quant'era nel nel tratto precedente. Altra domanda era legata al fatto che nella zona dell'uscita di via Strada Grande è prevista una rotatoria, se avete valutato le implicazioni sul traffico costruire una rotatoria a 50 metri da una rotatoria che ci ha sempre dato enormi problemi legati alla viabilità, o se forse quella realizzazione, visto che verrà fatta fra alcuni mesi, è opportuno fare una riflessione di tipo veramente un entro di rotatoria con una rotatoria a fagiolo, di modo che creiamo un tutt'uno, però lascio ai tecnici la valutazione. Due rotatorie a 50 metri nel centro di Torbole, finché in Torbole non avranno ZTL, creeranno un altro imbuto, quindi mi raccomando particolare attenzione a questo tema, altrimenti creeremo altri disagi. E questo per quanto riguarda diciamo soprattutto la ciclovia. Su questa che ci ha presentato adesso l'ingegner Martorano, leggo ciclovia, o meglio quella precedente, tratto Torbole-Nago, invece era Nago-Arco. L'abbiamo portato in consiglio, l'abbiamo ribadito. Stiamo facendo un disastro alla curva della parabolica al sesto grado, era un punto iconico di accesso al lago e abbiamo distrutto un luogo che paesaggisticamente aveva un valore enorme secondo noi. Forse era meglio chiudere la strada un mese per fare quell'opera, perché in un mese riuscivamo a farla, un mese e mezzo d'inverno, con gli opportuni accorgimenti forse avremmo sopportato meglio quel tipo di intervento che distruggere quel luogo. Altra cosa che mi vorrei chiedere, visto che ci hanno chiesto molti cittadini, è quanto costa quella variante. Allargare quel pezzo per permettere il senso unico alternato, quanto costo porta in più sul progetto? Poi abbiamo visto che nei rendering ci sono un sacco di rinaturalizzazioni. Volevo chiedere quanti soldi sono stati messi in rinaturalizzazione, che non sia l'arbusto, perché abbiamo visto una ciclovia, cioè mettiamo un salice grande come il mio dito prima che diventi un albero. Io probabilmente già non ho i capelli e probabilmente non ci sarò più. E quindi quanti soldi sono stati messi, perché risulta a questo comune che per la ciclovia del Garda siano stati messi a bilancio dal comune 400.000 euro per il verde. Altro tema l'ha affrontato nell'ultimo passaggio, era una cosa che volevo chiedere, manca un vero collegamento tra la Valle Agarina e la ciclabile che porta verso Arco in questo caso, però mi ha risposto dicendo che con l'opportuna segnaletica li porteremo in centro a Nago, da quello che si è visto, quindi passando dalla zona delle scuole, scendendo da via dei Bonetti. È molto pericoloso, perché non so se voi avete presente quando arrivano le comitive di turisti tutti in bicicletta che si incanalano da via del Trenin, ecco, portarli in centro a Nago, dove è il centro abitato, dove non c'è praticamente, nella maggior parte delle vie non ci sono percorsi protetti, non ci sono marciapiedi, non c'è nulla. Anche su questo vi raccomandiamo particolare attenzione. Crediamo, purtroppo, che questa ipotesi ciclovia Nago-Arco verrà poco utilizzata. Tant'è vero che questa amministrazione ha messo a bilancio altri circa, non ricordo esattamente la cifra, ma circa altri 400.000 euro per sistemare via Europa con due ciclabili, una a scendere e una a salire. Perché? Perché il turista che viene sul lago non scenderà mai ad Arco, ma andrà direttamente a Torbole, passando da quella strada, continuando a fare il percorso in Piazza Ghete e trovandosi sul porticciolo a dover attraversare. Quindi una valutazione nel merito anche su questi temi che vi porto, che vi ho appena esposto, ve la chiedo per far sì che nel disegno complessivo non ci siano altre poi soluzioni che vanno adeguate. E l'ultima cosa, dimenticavo il perché della scelta di muri prefabbricati con i sassi finti al posto dei muri a secco, che erano di una bellezza unica e che oggi abbiamo perso per sempre. Grazie.
Grazie. Facciamo altre domande o volete rispondere? Prego, Dusatti, guarda che fra un attimo il Presidente va, quindi va Danny Dusatti. Vai.
Velocissimo, perché su questa, mi si permetta, perché sulla UF19, molto brevemente, uno perché sono naghese, quindi mi si permetta un pelo di campanilismo, perché ci tengo parecchio a questa opera, e soprattutto per rimarcare che su questo ci divideva, lo ricordava il Consigliere Perugini, un mare a livello di opinioni fra noi e i consiglieri di minoranza, che a mio avviso allora come oggi capivano molto poco di biciclette e di mobilità ciclabile, ma questo lo dico per un motivo molto semplice. Uno, segnatevi pure le mie parole, credo che quel tratto al curvone, chiamiamolo, sarà l'highlights dell'Alto Garda Trentino. Io credo che c'è qua anche il Presidente Rigatti, si sta già fregando le mani del marketing che si fare in quel tratto ciclabile, che sarà invece non poco frequentato ma uno dei più frequentati dell'Alto Garda, solo per lo spot paesaggistico che potremo ricavarne. Due, sulla parte dell'attraversamento Pesedinago, che come ho detto in consiglio quella volta invece credo che sia auspicabile, perché come avviene in moltissimi luoghi, i paesi, specialmente quelli che soffrono un po' dal punto di vista turistico o che vogliono essere più rivitalizzati, i centri storici, vivono anche di mobilità ciclabile e vengono attraversati dalle vie ciclabili che attraversano il paese, si possono fare mille esempi, via Francigena, per dirne tantissimi. E quindi così. Resterà la scelta d'elezione per andare direttamente a Torbole? No. Sarà la scelta d'elezione per chi vuole farsi un giro, visitare il territorio? Sì, assolutamente. Mi ricordo che era stata paragonata la questione delle curve allo Stelvio, al Mortirolo, appunto, capendo molto poco di bici, perché se così fosse, a parte che così è, se così fosse, come lo Stelvio e il Mortirolo. Ma comunque, per dire insomma che credo che migliorerà in ogni caso drasticamente quella che è l'attrattività di Nago e, e il collegamento ciclabile con le zone limitrofe partendo da Nago. Se ci sarà il tempo, se no lasciamo pure stare per questa occasione, di rivedere un attimo la questione del sottopasso, perché mi era chiedere se era una questione definitiva. Il rendering che ho visto mi era piaciuto, ma è passato di sfuggita. Ripeto, se ci sarà tempo potete darmi una conferma su questo, altrimenti lo possiamo vedere anche in separata sede. Vi ringrazio intanto e scusate se mi sono dilungato.
Bene, grazie. Franco, cosa? Devi andare, dai, vai veloce.
Va questo. No, volevo solo chiedere velocemente se per quanto riguarda la ciclabile di Torbole, se è possibile posizionare dei cartelli che fanno vedere il rendering di quello che verrà fatto successivamente, in modo che tutta la popolazione, tutti i turisti che verranno, le persone che verranno, potranno capire quello che verrà fatto durante l'autunno. Grazie.
Ok. Risposte tecniche dai tecnici, se avete.
Allora, sul tratto di Torbole è evidente che dal Porticciolo fino alla rotatoria che va verso Nago, è evidente che non c'è lo spazio fisico per realizzare una corsia dedicata. E questo è un tratto urbano, di attraversamento urbano, in cui vi sarà una viabilità mista con la velocità massima a 30 all'ora, cosa che insomma d'estate non credo che sia un problema, d'inverno dovrà essere invece rispettata, e questo l'unica posizione di attraversamento come direzione. Poi dopo nulla vieta che immagino i ciclisti possano spostarsi in modo libero nel centro verso più a monte o più a lago, quindi lì fisicamente non ci si sta. Sotto il punto di vista della seconda rotatoria il beneficio è soprattutto su quello che è la via Strada Granda. e l'inserimento di questa e la vicinanza, considerando la differenza di carico viabilistico tra la stagione estiva e la stagione invernale, questo necessariamente non comporterà problemi in un caso o nell'altro, appunto perché ci sarà una situazione di forte rallentamento d'estate, fin tanto, come diceva lei, non diventerà un ambito esclusivamente urbano ed inverno il traffico è certamente inferiore, quindi fluido comunque.
Bene, grazie Ingegner Martorano, adesso dirà due cose.
Due parole di risposta al consigliere. Allora, per quanto riguarda i numeri, onestamente non li ho sotto mano, quindi non sono la persona che bleffa o dà dei numeri a caso. Non ce li ho qui sotto mano, sono comunque, per quanto riguarda il discorso dell'intervento sul tornante, sono costi contenuti, un lavoro di demolizione che comunque evitava una chiusura che era stata stimata tra le 5 e 6 settimane, quindi un mese e mezzo, quasi due mesi, perché poi sappiamo che la stima è sempre sottodimensionata, e comunque vi posso assicurare che il ripristino di quel tornante sarà effettuato nei modi assolutamente adeguati. Credo che ciclabili nel Trentino ne avete viste, sapete con che attenzione curiamo anche i dettagli nella parte ciclabile. Abbiamo un gruppo molto affiatato che sul tema della qualità e del risultato ci tiene moltissimo. Dal punto di vista della soluzione, e forse l'ho spiegato un po' anche velocemente, il tempo era poco, ovviamente il collegamento poi con l'UF3 non è solo il collegamento con la parte di Arco, ma dalla UF3 la ciclabile arriva sul ponte e si collega con la ciclabile circa all'altezza proprio di dove c'è il famoso ponte, oggetto di discussioni, alto, brutto, nella piana, non nella piana, e in quella zona lì abbiamo il collegamento con la ciclabile. Ultima cosa riguardo a soluzioni diverse che arrivassero più baricentriche rispetto a Riva e a Torbole, erano state valutate all'inizio, ma dal punto di vista dell'impatto ambientale con i colleghi urbanistica, paesaggistica, dei beni culturali, lì veramente ci hanno detto no, lì non se ne parla, bisogna cercare di utilizzare il più possibile quelli che sono i percorsi storici, limitando l'intervento alla zona del tornante, che appunto è già stato raccomandato, si vede anche nel progetto, di riqualificare poi con del verde, e cercheremo di non mettere la piantina ma di andare a recuperare anche piante già mature. E mi chiedeva anche il Presidente di chiudere con un riepilogo sulle opere che sono previste nella comunità dell'Alto Garda, con particolare riferimento poi al vostro comune. E come è già stato anticipato nelle premesse, globalmente sono 403 milioni più i 150 milioni diciamo indicati per la variante di Torbole come minimo di partenza, e quindi sono oltre 500 milioni investiti in 84 milioni sulla ciclabilità, 31 sull'edilizia scolastica, 41 su opere ambientali e 247 su opere stradali, oltre alla variante di Torbole. Per quanto riguarda, tralasciamo l'elenco, ma è un po' tardi, diciamo come interventi che riguardano direttamente il territorio, lo stato dell'arte sui lavori di bonifica della Mazza, i lavori sono ad oggi a circa il 70% dell'importo contrattuale, ma diciamo dal punto di vista della durata ancora purtroppo si renderà necessario ancora un paio d'anni per completare l'intervento. E sia in relazione alla tipologia del materiale che si è diciamo rivelato più complesso da lavorare di quanto era preventivato, e quindi pur riuscendo a fare tutte le lavorazioni pratico richiede un po' più di tempo, e altro aspetto legato alle tempistiche, qui è indicato perché questo era il progetto 1 milione di metri cubi, in realtà il valore attendere sarà circa 1,2 milioni, perché sotto il fondo della discarica sono stati ritrovati ulteriori metri di materiale che ovviamente, non potendo andare a bucare a suo tempo con le carottaggi preventivi il fondo della discarica, non erano stati quantificati.
Scusa, su questo tema Noi stiamo facendo la bonifica di una discarica. Questo vuol dire che in una discarica troviamo pezzi di plastica, batterie, copertoni delle macchine, sassi. Devi dividerli uno ad uno, perché è questo che viene fatto, con un processo anche, diciamo, innovativo rispetto a queste tematiche. Però i tempi ovviamente sono sempre difficili da gestire, però alla fine il territorio avrà la bonifica di una discarica. Noi sappiamo, voi sapete cos'era la discarica della Mazza, e sarà completamente, diciamo, riportato alla natura, alla sua naturalità.
E poi abbiamo anche in previsione intervento di bonifica invece la parte di discarica, quella cosiddetta vasca broth, che è la parte intermedia tra la prima e la seconda discarica. Questo intervento, che è già finanziato, ma potrà anche già progettato, ma potrà essere messo in cantiere solo, diciamo, a seguire o nell'ultima fase dei lavori di bonifica della discarica in corso. Per quanto riguarda i lavori della viabilità, dicevamo, la galleria, un punto velocissimo sullo stato d'attuazione. I lavori ad oggi sono realizzati per circa l'80%, anzi forse anche qualcosa in più, e dal punto di vista lo scavo sapete che è stato ultimato. Per la galleria principale sono stati ultimati anche tutti i rivestimenti, manca solo, li stanno facendo in questo periodo, il rivestimento nella zona degli allarghi, dove ci sono le piazzole di sosta che richiedono un cassero particolare, che è arrivato recentemente e che stanno appunto utilizzando per fare questo tipo di attività, e stanno procedendo anche con i lavori di rivestimento della parte del cunicolo di sicurezza, che, diciamo, siamo arrivati circa a 2/3 dello stesso. Dal punto di vista delle lavorazioni, quest'opera è, diciamo, di quelle opere che erano nate nel periodo degli appalti sequenziali. Sono previsti 2 ulteriori appalti di completamento, uno che partirà a brevissimo, che è l'appalto relativo alla parte impiantistica, e a seguire nel secondo semestre di quest'anno l'appalto relativo ai lavori di bitumatura. Con questi 2 interventi, che saranno effettuati, diciamo, nella seconda parte del prossimo anno, si andrà a concludere sostanzialmente l'intervento di realizzazione del bypass. E per quanto riguarda l'UF3, abbiamo completato il progetto definitivo, è già stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale. L'esito della valutazione di impatto ambientale è stata, diciamo, ultimata, è sostanzialmente favorevole, con qualche piccola prescrizione. Stiamo aspettando a giorni il provvedimento formale di approvazione del progetto, per poi procedere con il completamento dell'iter approvativo, che prevede nel mese di aprile il passaggio in comitato tecnico e la conferenza finale che chiude il PFTE. Stiamo già lavorando anche su alcune parti sulla progettazione esecutiva. L'obiettivo, insomma, è quello, come già scritto qui, di riuscire a chiudere il progetto esecutivo entro, diciamo, la metà dell'anno, per poter poi appaltare nel corso dell'inverno ed avere l'appalto aggiudicato a partire dall'inizio del prossimo anno. Altro intervento finanziato recentemente dalla Giunta interessa, diciamo, il comune di Arco, ma ha ricadute nel ragionamento generale dell'impianto, è la sistemazione, un primo finanziamento, diciamo, per sistemare la zona di via Aldo Moro, quindi la parte dell'accesso alla zona produttiva, con la realizzazione appunto di interventi di prima messa in sicurezza, in attesa poi dell'UF4, che completerà il completamento. Lavoro in corso, anche qui è sul comune di Riva, però diciamo di interesse, la famosa rotatoria tra la SS249 e la SS240. I lavori sono stati appaltati a un'impresa locale che purtroppo non è stata così spedita nei lavori come auspicavamo noi, e noi, diciamo, l'obiettivo era di ultimarla prima della stagione estiva, ma nonostante gli sforzi, le lettere, le diffide e anche i contenziosi con l'impresa, penso che dovremo rassegnarci a vedere l'ultimazione in autunno di quest'anno. E la variante di Torbole abbiamo già parlato, quindi mi fermo.
Se mancherebbe il tunnel, la curva dei Rospi, quello vabbè. No, ma, e intanto devo dire che...
c'era una diapositiva anche di quello, è stata erroneamente oscurata, ma c'è progetto anche di quello, che è progetto già in fase di lavorazione. E una delle motivazioni, visto che si diceva prima ritardo un po' del collegamento, diciamo sull'8-2 del collegamento del San Giovanni Cretaccio, è legato sostanzialmente a due problematiche. Una l'avete letta, risolta nel tempo, che è stata quella dell'acqua, che ha da un lato rallentato parecchio una fase intermedia delle lavorazioni, ma per contro abbiamo adesso una risorsa nuova con quest'acqua potabile che potrà essere utilizzata in accordo tra le amministrazioni. La seconda cosa è proprio legata all'intervento che citava il sindaco, perché per rendere il progetto di questo collegamento compatibile già e avanzato rispetto all'imbocco della galleria che poi diciamo passerà la curva dei Rospi, è stato implementato con una variante che vedete è già in fase di abbozzo, si vede passando, che prevede anziché lo svincolo a raso lo svincolo a due livelli, quindi col tracciato principale che non sarà non andrà a intercettare la rotatoria, che verrà utilizzata solo per chi scende verso Nago o chi va in località Mala.
Bene, grazie. Quindi ci sarebbero tante cose da dire e da aggiungere. Sicuramente questo è un ringraziamento, perché le risorse spese con un beneficio diretto sul Comune Nago Torbole, quindi sono oltre 300 milioni, anzi sono forse 330, 350, vedremo cosa succede con la circolazione di Torbole in base a quell'importo, e quindi direi che siamo contenti. I lavori in corso sicuramente creano disagi, creano un impatto di qualche tipo, insomma, non bello da vedere, come tutti i cantieri. Chi ha fatto una casa ha sempre un momento in cui è inguardabile, ma poi il risultato finale lo si deve vedere quando i lavori sono finiti. E su questo credo che, al di là dei rendering, al di là di tutto, gli investimenti fatti, la collaborazione con la provincia, con i commissari, sul portare a casa delle finiture di alto livello, meritevoli, perché siamo in un paesaggio delicatissimo, siano, visto anche nel nostro impegno finanziario che ci abbiamo messo per quello che potevamo per abbellire e per completare delle opere. Quindi che dire, grazie di nuovo, ringrazio i tecnici commissari per l'esposizione, e sospendiamo 10 minuti il consiglio prima di proseguire, che nel frattempo salutiamo che... Ah no, scusa, voleva dire due parole il sindaco, perché prima non le voleva dire, adesso...
Scusatemi, ma ci tenevo prima di tutto a ringraziare l'amministrazione comunale per l'ospitalità, quindi la comunità di Nago Torbole, e quindi ci tenevo anche a farvi complimenti per questa bella sala consigliare, quindi parto da lì. Ringrazio poi il presidente. Tre considerazioni flash a partire dai lavori delle ciclabili, dove mi permetto di lasciare anche una visione. Molto spesso rispetto alle biciclette c'è un po' di ostilità, perché non lo so, non lo capisco, forse è un po' culturale, sembra quasi che sono in giro a non far nulla, ma penso che tanti di noi a volte non fanno nulla e non per questo bisogna avere una visione negativa. E anzi, sono un po' il futuro, che non vuol dire costringere tutte le persone ad andare in bicicletta, però chi usa una bicicletta, forse a chi guida una macchina gli sta facendo un favore, questo ve lo sottolineo. A volte siamo un po' maleducati come ciclisti, perché è un po' più faticoso andare in bicicletta, però non ho mai visto una bicicletta che fa del male o comunque incidenti gravi agli automobilisti, magari con i pedoni sì. E quindi un po' culturalmente la sensibilità proviamo a coltivarla nella nostra quotidianità. Questo messaggio era il primo che ci tenevo. Sul discorso viabilità, credo che sia importante che la provincia oggi sia qua. Io ricordo molti anni fa che era sì, no, era stata stralciata da giunte precedenti. Credo che la circonvallazione di Torbole, ma io ho sempre vissuto, lo dico con rispetto di tutte le comunità, il comune unico, ma che non è una cosa banale, può essere la comunità di valle, può essere un'unità di intenti, ma io lo sento, lo vedo il problema di Torbole, quindi dobbiamo agire come comunità insieme, farci carico dei problemi. Che sia stato presentato prima delle elezioni comunali lo vedo come un ulteriore aiuto, perché molto spesso poi si chiudono le campagne elettorali, va a finire che perché uno ha perso, talmente arrabbiato che dice no a una cosa che magari prima era anche d'accordo. Questo lo dico per quella politica che a volte va sul personale, ma guardate, non mi estraneo da ciò, però quella è la parte negativa, il personale non c'entra niente, siamo qua per il bene comune, con idee diverse, e quindi averlo proposto prima della campagna elettorale è utile, perché i vari candidati, le candidate sindache potranno dire la loro, e poi lavorare a trovare la soluzione. Stiamo sempre però a ragionare e a discutere di come un po' spostare il traffico nel nostro territorio, perché un po' di traffico soffochiamo, quindi bene le bici, bene chi arriva con altre modalità nel territorio, con una navetta, eccetera. E lascio al Presidente, lo so che può essere una cosa grande, però quello che questo territorio si aspetta è la ferrovia. Io ve lo lascio davvero come un sogno in cui tutte le persone possono lavorarci. Poi la politica è fatta per sognare, ma poi i sogni si avverano. Grazie, scusatemi, ma ci tenevo a portarvi questo saluto, e lasciando l'inciso che anche la collaborazione che è iniziata col Comune Nago Torbole è un modo di mettersi insieme. I due segretari comunali avranno modo di aiutare le amministrazioni, perché i diversi consigli comunali sono democrazia, però a volte è difficile, non abbiamo già tempo per parlare delle nostre cose in comune, ed è più facile che a volte i segretari riescano un po' a aiutarci di più, e anche in quello io l'ho visto come un ponte per le nostre comunità. Grazie.
E quindi sospendiamo 10 minuti e riprendiamo dopo il consiglio comunale sugli altri punti all'ordine del giorno. Sono le 20. Quasi, mancano 2 minuti, alle 20:10 riprendiamo.